7 novembre 2023, un mese dall'attacco di Hamas, chiamato, così definito, tempesta di Al-Aqsa, poi la risposta praticamente immediata israeliana, e noi subito dopo, 48 ore dopo se non sbaglio, ne parlavamo qui con Marco Carnelos, non era difficile prevedere che ne avremmo dovuto parlare a lungo, cioè non, credo che nessuno si sia mai illuso che tutto questo potesse terminare in tempi brevi, ma non so se quanti, almeno di noi, io no, sicuramente, aveva previsto dei numeri e dei contorni così drammatici della situazione come stiamo vivendo oggi. A un mese esatto di distanza dall'inizio di questa fase della crisi, perché insomma non cadiamo anche noi nella trappola di dire che è iniziato tutto il 7 ottobre, perché ahimè è iniziato molto tempo prima, è tornato Marco Carnelos, noi lo ringraziamo innanzitutto per dedicarci un po' di tempo. Io lo accoglierei subito, vedo che siete già tantissimi, quindi invito poi a scrivere le domande, gli interventi, e poi mano a mano li leggeremo. Buonasera Marco.
Buonasera a te e a chi ci ascolta.
Che sono tante persone che, anzi, quando hanno saputo che saresti tornato, hanno subito attivato le notifiche, perché la scorsa diretta fu seguitissima, tra l'altro. Allora, io andrei abbastanza, come dire, diretto al punto, visto che i punti sono tanti. Quindi, il sottotitolo di questa serata era un po' capire, cercare di vedere se è cambiata la mappa politica, la mappa almeno delle prospettive in questo mese, e cominciando dai diretti, come dire, dai protagonisti principali, cioè Israele e Hamas. Insomma, cos'è cambiato in un mese da quando abbiamo parlato l'ultima volta?
Beh, in un mese è cambiato il numero dei morti, che è cresciuto drammaticamente. Naturalmente le cifre palestinesi adesso stanno per diventare il classico rapporto di 1 a 10, se non lo è già, se non è stato già oltrepassato, ovvero un morto israeliano e 10 morti palestinesi. Riflettevo oggi che in un mese a Gaza Israele ha ucciso un numero di persone, temo in larga parte civili, larghissima parte civili, superiore a quello che a quelli che la Russia ha ucciso in Ucraina in quasi 2 anni di conflitto, perché le statistiche aggiornate dei civili ucraini uccisi dai russi, aggiornate al settembre scorso, al 23 di settembre, erano circa 9.500 civili ucraini, ma questo in quasi 2 anni di conflitto, perché a febbraio prossimo, cioè diciamo tra, diciamo così, 4 mesi, diciamo così, 20 mesi, i russi hanno ammazzato 9.500 civili, Israele in un mese ne ha ammazzati un numero superiore. Questo è un primo dato che fa riflettere, che ci lascia un po' sconcertati, un po' molto sconcertati. O se la vogliamo mettere in termini ancora più brutali, prendo a prestito frase detta mi oggi un incontro da un bravissimo giornalista italiano che è Gianpaolo Catalano, che mi ha detto il numero di bambini uccisi a Gaza dagli israeliani è già superiore al numero di americani morti l'11 settembre del 2001. Quindi ha un altro dato che fa riflettere. Quindi è cambiato il numero dei morti, ahimè, drammaticamente aumentato. Termini politici, ti devo dire, non è ancora cambiato granché. Israele continua a fare quello che ha sempre fatto in questi casi. Gli Stati Uniti stanno più o meno continuando a fare quello che hanno fatto in questi mesi, in questi anni con Israele, cioè assicurare una copertura a Israele, che è una copertura politica, nei fori deputati, cioè il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove gli Stati Uniti hanno vetato o non hanno mandato nemmeno al voto alcune risoluzioni che chiedevano il cessate il fuoco. che gli Stati Uniti ritengono che il cessate il fuoco in questo momento non sia da introdurre. Gli americani parlano di pausa. Ora, semanticamente, cosa, la parola pausa, non so, io non è che sia poi un esperto di linguistica, però la parola pausa a me fa venire in mente un'attività in corso, poi c'è una pausa e poi riprende l'attività in corso. Ora, quello che posso capire io, l'attività in corso attualmente è che Israele attacca Gaza. Sì, Hamas lancia i razzi contro Israele, ma sappiamo benissimo la differenza di letalità, fortunatamente per Israele, di queste rispettive armi che vengono scagliate l'una contro l'altra, o da Gaza contro Israele e viceversa. E questo ha determinato una situazione europea che riflettevo che a Ursula von der Leyen ci sono voluti 30 giorni e 10.000 morti per poter dire, pronunciare la parola che tutti aspettavano, le parole che tutti aspettavano, in cui dicono sì, Israele ha diritto all'autodifesa, e anche qui poi bisognerà aprire una parentesi prettamente giuridica, che non vuole naturalmente essere una censura a Israele o negare a Israele il diritto all'autodifesa, ma ne parleremo dopo, anzi ricordamelo perché,
Sì.
Antonello, perché io sicuramente
No, ma
me lo dimenticherò, ma la situazione è che Israele continua a fare, e la von der Leyen è riuscita a dire che Israele deve anche fare il massimo per evitare le vittime civili. Una von der Leyen che era rimasta vergognosamente silente quando, pochi giorni dopo l'efferato attacco terroristico di Hamas, era andata in Israele a rendere solidarietà al paese e aveva ascoltato, come dire, impassibile una dichiarazione terrificante del presidente della Repubblica israeliano Herzog, in cui aveva detto: non ci sono civili innocenti a Gaza. E quindi, come dire, tutti gli abitanti di Gaza sono collettivamente responsabili di quello che fa Hamas, e in quanto tale vanno puniti. Da allora che cosa è cambiato? È cambiato che il temuto allargamento regionale del conflitto non c'è stato ancora, e speriamo che non ci sia.
Certo.
Ci sono delle scaramucce che stanno aumentando di intensità lungo il confine tra Israele e Libano. Stasera vedevo che Israele stava facendo dei pesanti bombardamenti. Ci sono dei lanci di missili dallo Yemen verso Israele che però non arrivano a destinazione perché vengono intercettati. Fortunatamente non arrivano a destinazione perché vengono intercettati o sul Mar Rosso o sopra l'Arabia Saudita e la Giordania. Missili lanciati dai guerriglieri Houthi. Ci sono attacchi così sporadici di razzi, missili contro basi americane in Siria e in Iraq. Questo è quello che sta avvenendo, cioè quindi una tensione gestita tra l'asse della resistenza, come ormai noi identifichiamo il coacervo di forze che include Hamas, tensione gestita anche per Sonio, perché lì è in corso una battaglia in cui Gaza viene metodicamente rasa al suolo. Ma per quello che riguarda il Libano, Hezbollah, la Siria, l'Iraq, le milizie sciite e l'Iran, abbiamo delle scaramucce, ecco, qualcosa che non lascia pensare a una guerra generale. E questo porterebbe a pensare che il dispiegamento militare americano nel Mediterraneo, con funzione deterrente, o anche nel Golfo Persico, abbia, come dire, ostia sortendo un effetto nel senso di tenere sotto controllo la situazione, perché gli Stati Uniti avrebbero fatto pervenire messaggi chiari ai sostenitori di Hamas che in caso di allargamento del conflitto gli Stati Uniti sarebbero pronti a colpire un po' tutti, il Libano, non so, la Siria, fare delle rappresaglie contro le milizie sciite in Iraq, colpire eventualmente anche l'Iran. Quindi una situazione che, se dovesse sfuggire di mano, avrebbe delle implicazioni enormi, Primo per le tensioni che scatenerebbe, i rischi. C'è chi addirittura paventa il potenziale blocco dello stretto di Hormuz. Ecco, e siccome, parafrasando il trono di spade, l'inverno sta arrivando, ecco, trovandoci in una situazione in cui sta arrivando l'inverno e abbiamo un blocco dello stretto di Hormuz oppure un attacco a pozzi petroliferi, eccetera, lascio facilmente immaginare quale spirale potrebbe avere i prezzi del greggio che poi andrebbero ad impattare su una situazione
Certo,
che non è per niente rosea perché l'inflazione c'è ancora, che ne dicano, per non parlare poi di quello che un conflitto generalizzato nella regione potrebbe determinare in termini di flussi di profughi. E francamente non so se siamo pronti a mandarli ancora, a mandarli tutti in Albania come viene così.
ecco, no, infatti questa è un'altra soluzione. Abbiamo esternalizzato anche, come dire, la detenzione di fatto. Questo spirito veramente, come dire, quasi imprenditoriale
Va
di
bene, sai,
localizzazione.
la parola outsourcing
Esatto.
che tu hai usato correttamente nella, come dire, declinazione italiana, esternalizzare, è diventata molto di moda, quindi si esternalizza un po' tutto. Quindi.
Cioè, sì, effettivamente è abbastanza impressionante anche dopo come vengono anche come dire, chiamati, no, certe. Tanto, guarda, prima ancora che di arrivare, perché un nostro così ascoltatore me l'ha segnalato come domanda prima, perché altrimenti magari in coda ci dimenticheremo. Però accanto a tutto questo, in questi giorni si sta consumando un'altra tragedia in Pakistan, dove 1,5 milioni, se non sbaglio, di rifugiati afghani sono stati di fatto messi alla porta. Cioè, questo è stato un cataclisma. Qualcuno, giustamente, tanto per non fare nomi, il solito Rampini, ha detto: ecco, le piazze pro-Palestina non si occupano di questo. Io vorrei sapere, si devono occupare di tutte le piazze pro-Palestina, non magari i governi o anche, come dire, le istituzioni intergovernative. O magari anche lui, visto che, insomma, magari è una voce anche sicuramente più ascoltata di quella delle piazze pro-Palestina.
Io
Però, cioè.
non posso che parlare bene con ammirazione, e spiego anche perché, non solo per la folta capigliatura che lo contraddistingue, soprattutto tu in particolare,
No, io parlo per invidia, si sa.
ma con l'estrema facilità in cui lui riesce a scrivere un libro ogni 3 mesi, e quindi devo dire, gli riconosco una, come dire, capacità unica di... Le cose sono due,
Certo.
o è bravissimo, o a un gruppo di giovani redattori che... Però, chapeau, ecco, devo dire.
Una sorta di chat GPT umana, insomma, nel senso che non è probabile.
Poi per quanto
No.
riguarda il conflitto israelo-palestinese, vabbè, forse le mie idee divergono un po' da quelle di Rampini, ma insomma, non è che possiamo pensarle tutti allo stesso modo, eh.
No, pensare tutto allo stesso modo no, però a me ha colpito, adesso non so, forse sono, confesso ancora di essere un po' ingenuo, insomma, nonostante gli anni che passano. No, mi ha colpito come già dopo 24 ore. La parola cessate il fuoco sia divenuto come dire, una parola per estremisti, cioè, non è che qualcuno ha detto andiamo ad armare i palestinesi, è stato detto sì, insomma, la situazione è gravissima, condanniamo ovviamente l'attacco di Hamas, però attenzione che qui rischiamo quello che poi sta avvenendo, cioè veramente una carneficina spaventosa.
Però, Antonello, se tu segui un attimo, è lo stesso percorso mentale che è accaduto con l'Ucraina, quando qualcuno ha cominciato a lanciare un appello al cessate il fuoco, e anche in quel caso veniva detto che il cessate il fuoco sarebbe stato, come dire, un regalo a Putin, oppure un'opportunità mancata, oppure voglio dire, non possiamo fare un cessate il fuoco adesso perché praticamente avvantaggerebbe la Russia, eccetera, eccetera. Cioè, considerazioni politiche, magari anche legittime, non entro nel merito, che però avevano per l'Ucraina e l'hanno adesso per Gaza il difetto di, come si dice, ignorare l'aspetto umanitario della vicenda, che chiede il cessate il fuoco perché primariamente vorrebbe smettere di vedere persone che muoiono, bambini che muoiono e corpi estratti dalle macerie. Ecco, questo è l'aspetto umanitario. Oggi puoi essere licenziato se invochi il cessate il fuoco. E questo la dice lunga su quello che, secondo me, è il progressivo, temo ormai non più recuperabile, imbarbarimento società e cultura politica occidentale, nonostante tanti bei proclami sui nostri valori, perché se uno che chiede un cessate il fuoco deve difendersi o giustificarsi per una richiesta che è mero buonsenso, e beh, significa che allora quel tramonto dell'Occidente che il signor Oswald Spengler delineò circa poco più di 100 anni fa, forse ha sbagliato di un secolo, però insomma ci
Ci
siamo.
siamo, ci
Ci
siamo.
siamo, ecco.
Tornando agli Stati Uniti, sì, tu dicevi, sottolineavi anche in un articolo di oggi come finora questa forza, questa deterrenza stia funzionando per evitare un allargamento del conflitto. Però ti chiedo, in realtà gli Stati Uniti hanno provato in questo mese, come dire, a frenare Israele o preferirebbero che Israele si fosse fermato, si fermasse o meno, perlomeno rallentasse, cioè nel senso che questo diciamo, chiamarlo atteggiamento mi sembra riduttivo, però questa linea che francamente fatico anche a individuare una strategia in Netanyahu, sta mettendo però in imbarazzo gli Stati Uniti anche alla luce, come dire, di un aspetto prettamente politico di consenso. Un sondaggio di ieri dava Biden nettamente sconfitto da Trump, se fossero questi contendenti, come probabilmente saranno tra un anno.
Guarda, prima abbiamo detto, ho detto io, che la deterrenza, diciamo così, militare americana starebbe funzionando. Quella che non funziona è quella politica, però. Nel senso che io questo ascendente americano, capacità americana di influenzare Israele, non la sto vedendo. O meglio, io colgo una specie di iato che abbiamo tra quello che gli Stati Uniti iniziano a dire, sia pure ancora in modo un po' pubblicamente, hanno iniziato con le parole di Biden rivolte a Netanyahu nella sua visita lì in Israele, dicendo: non vi fate travolgere dalla rabbia, dalla vendetta. Noi sull'onda della rabbia e della vendetta abbiamo fatto degli sbagli. Mi sembra che questa cosa Israele da qui è entrata ed è
Sì,
proprio
passata.
così. Aggiungo che il problema degli Stati Uniti in Medio Oriente è la differenza fondamentale che esiste tra quello che loro dicono e pronunciano, enunciano da un punto di vista politico, discorsi ben costruiti, ben confezionati, e quella che è poi la loro azione, infatti, perché loro stanno tentando di far passare questo semantico della. Dopodiché, non ancora smentito, abbiamo che attiro l'attenzione su un articolo pubblicato da un bravissimo giornalista israeliano con ottime fonti, si chiama Barak Ravid su Axios, il quale ha svelato alcuni retroscena dei contatti di Biden con le autorità israeliane. Allora, lasciamo perdere che Biden si presenta lì come mediatore e poi partecipa al consiglio di guerra israeliano. Voglio dire, non è che gliel'aveva ordinato il dottore di andare al consiglio di guerra. Se non altro, io non è che mi aspetto che gli Stati Uniti siano imparziali nella vicenda israelo-palestinese. Non è mai avvenuto né mai avverrà. Ma che almeno facciano un po' finta almeno di essere imparziali. Manco quello, insomma. Nel senso, 14 miliardi di dollari di aiuti militari a Israele, perché hanno ormai anche loro gli stock militari che si stanno, come dire, svuotando. La parola cessate il fuoco che non può essere pronunciata. Risoluzioni che chiedono il cessate il fuoco in Consiglio di Sicurezza che non possono essere approvate perché gli Stati Uniti mettono il veto. Biden che, voglio dire, partecipa al Consiglio di guerra israeliano. Ce ne sa qualcun'altra che adesso mi dimentico. E poi questo articolo uscito in cui Blinken avrebbe detto agli autorità israeliani: il nostro obiettivo per la pausa serve a noi americani a gestire un problema di pubbliche relazioni perché la rabbia delle piazze ci sta cominciando a creare. Quindi non è che loro sono, come dire, apparentemente
Scossi da.
lacerati dalle vittime. No, noi abbiamo un problema di management delle pubbliche relazioni, no? Quindi chiamiamolo come quello che cinismo spaventoso. E dall'altro canto, tenete presente che la pausa vi darebbe più tempo per organizzare meglio l'offensiva. Quindi allora uno, tra quello che gli Stati Uniti dicono e enunciano e poi quello che fanno nella pratica, a quanto mi risulta, potrei sbagliare, spero di essere smentito, l'articolo di Barak Ravid pubblicato la settimana scorsa non è stato smentito nei contenuti, da quello che mi risulta, né da Israele né dagli Stati Uniti. Barak Ravid ha dato tre differenti fonti ufficiali statunitensi che gli hanno rivelato questa cosa, a conferma di un certo malessere e disagio che serpeggia dentro il Dipartimento di Stato per la linea politica che gli Stati Uniti stanno assumendo. Che a tutto questo si aggiunge poi una situazione in cui gli arabi stanno manifestando, io parlo qua, arabi cosiddetti arabi moderati, che tra l'altro arabo moderato significa arabi, diciamo così, filo statunitensi oppure simili agli Stati Uniti, quindi se sei filo statunitense sei moderato, se non sei filo statunitense
sei estremista, vabbè.
Tutte altre, come dire, situazioni semantiche che ormai, vabbè, ci conviviamo da decenni, quindi non c'è problema su questo. Ovviamente gli arabi moderati sono molto moderati con Israele, ma poi con le rispettive popolazioni interne sono tutto fuorché moderati.
Anche, come dire, che Al-Sisi sarebbe moderato, quindi insomma
le autocratiche abbastanza pronunciate, diciamo così. Vabbè, ma questo fa parte del folklore medio orientale e del circo mediatico occidentale che ci ruota attorno. Ma detto questo, quindi abbiamo questa situazione in cui c'è un predicare bene e razzolare male, e Blinken si è trovato in difficoltà con gli arabi ad Amman, in cui li ha incontrati un po' tutti, e si è trovato in difficoltà ad Ankara, dove Erdogan non lo ha nemmeno voluto vedere, sì. Lo ha proprio snobbato. E certo, tu dicevi prima che Trump è in vantaggio in 4 dei 5 stati chiave, in caso tra un anno ci fosse, se le elezioni fossero oggi Biden avrebbe perso, ma provandoci a mettere adesso nella pelle dei palestinesi, non è che la vittoria di Trump significativamente le prospettive di questo, anzi quello che tenderei ad escludere è che magari Trump possa entrare in guerra nella regione se c'è una conflagrazione regionale, perché Trump, se non altro, rivendica sempre che con lui le guerre, lui non ha mai iniziato una guerra.
Sì, si limitava ad ammazzare generali iraniani.
Lo fanno un po' tutti, insomma, non è proprio israeliani, lo fanno. L'ha fatto Trump sciaguratamente con Haji Qasem Soleimani, ma quindi la situazione non è, potrebbe in un certo senso palestinesi passare la padella nella brace, insomma, in questa vicenda, anche perché uno dei problemi ignorati oppure mistificati oppure, come posso dire, sul quale non è stata posta attenzione, io sento dire molto spesso in Italia: ah, ma c'erano gli accordi di Abramo, stava andando tutto bene, Israele si era avvicinata ai paesi arabi, si stava riavvicinando all'Arabia Saudita, l'Arabia Saudita stava per entrare negli accordi di Abramo. Ora, tutti quelli che parlano degli accordi di Abramo probabilmente non li hanno letti, perché negli accordi di Abramo c'è un'omissione clamorosa, la questione palestinese viene quasi totalmente ignorata. È un percorso politico che mira ad avvicinare Israele a quei paesi che non hanno ancora riconosciuto Israele. Finora ha avuto un discreto successo, importante di questi sono gli Emirati Arabi Uniti, poi abbiamo il Bahrain, Sudan e Marocco. Naturalmente il gioiello, la ciliegina sulla torta doveva essere l'Arabia Saudita, che certo. Ma gli accordi di Abramo del 2020 hanno una pecca fondamentale, che hanno marginalizzato la questione palestinese, l'hanno ricondotta a una mera questione economica. Vedete che i palestinesi, se noi gli miglioriamo la vita, gli diamo le condizioni economiche migliorate, vedrete che poi andrà tutto bene, eccetera. Allora, io non so se una cosa del genere l'avevo già detta l'altra volta, ma se fosse stato così semplice, ma noi l'acquiescenza palestinese alla mancata autodeterminazione in uno stato indipendente e sovrano, noi l'avremmo potuta comprare la comunità internazionale con tutti i soldi che ha speso, ma decenni fa. Avremmo reso i palestinesi la popolazione col più alto reddito pro capite al mondo, li avremmo resi più ricchi dei Catarini, dando individualmente a ogni famiglia palestinese un reddito di 80.000 dollari all'anno, e i palestinesi sarebbero stati buoni, sarebbero goduti la vita, avrebbero attraversato la linea verde tra West Bank e Israele, sarebbero andati sulle spiagge di Israele, sarebbero andati sul Mar Morto. A conferma del fatto che invece i palestinesi, magari in un sussulto di dignità, hanno detto: io ai miei diritti politici non rinuncio, e tu la mia rinuncia ai miei diritti politici non la puoi comprare. Ecco quello che io rimasi sempre sconcertato a dir poco, anche se ne ho viste talmente tante nella mia esperienza precedente, nella mia precedente esperienza professionale. Quando una volta sentì il presunto architetto degli accordi di Abramo, cioè il genero di Trump, cioè il Bush, disse: io vorrei che i palestinesi avessero una vita normale, vorrei che potessero, come dire, accendere un mutuo. A che io rimasi un attimo, poi mi resi conto, avevo dimenticato che Jared Kushner era un immobiliarista.
Certo.
Quindi il fatto che Trump abbia deciso di devolvere, di affidare al suo genere un immobiliarista, ma di altissimo livello.
Certo.
Ora, voglio dire, se non ci sono i mutui, l'immobiliarista ha chiuso i battenti, perché non ci sono i mutui, non si comprano case. Quindi, nella sua logica, i palestinesi devono poter accendere un mutuo per co poter comprare una casa. E nella sua
Certo.
logica, il palestinese che può accendere un mutuo è un palestinese che sta bene e che quindi, stando bene, non crea problemi. Ovviamente si era perso tutta la prospettiva politica che si trascinava da decenni, e in un tipico riflesso, chiamiamolo così, senza adesso venature ideologiche, capitalistico occidentale, ruota attorno ai soldi e al benessere e all'opulenza, nella sua visione dice: beh, se io faccio il palestinese ricco, il palestinese sarà buono.
Evidentemente quello. Beh, lui, tra l'altro, ricordo che quando lo rimproverarono, come dire, gli rimproverarono una scarsa esperienza, diciamo, nella materia che si trovava ad affrontare, lui disse che invece aveva letto 30 libri sull'argomento, quindi, insomma, come dire, era molto preparato. Quindi...
Mi verrebbe da dire: guarda, lo confesso, forse ne ha letti anche più di me, ma non è il numero di libri che leggi. E quello che tu riesci a estrarre e a cogliere nei libri e la linea politica che magari riesci, come dire, a elaborare. E
No, ma sai,
quindi
questa cioè, mi viene in mente una famosa battuta di un pesce di nome Wanda, quando lui, il protagonista, si vantava di leggere Nietzsche e a un certo punto la compagna gli dice: anche le scimmie lo leggo, però non lo capiscono. Quindi...
accordi di Abramo. Ci tengo a ribadirlo perché vengono invocati molto spesso. Gli accordi di Abramo sono una delle cause perché noi il 7 ottobre abbiamo assistito alla strage efferata di Hamas contro dei civili inermi israeliani. Allora, se non lo capiscono, perché gli accordi di Abramo sarebbero andati benissimo se avessero contenuto anche un volere politico per i palestinesi. Li mandiamo avanti di pari passo, ovvero l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain avviano un processo di avvicinamento con il ristabilimento delle relazioni diplomatiche in Israele, di pari passo a un progresso delle trattative tra israeliani e palestinesi per arrivare alla nascita dello Stato palestinese. Siccome ormai è palese che Israele o la maggioranza di Israele o non ha mai voluto o non vuole più lo Stato palestinese, ecco che la situazione ha assunto le sembianze, ahimè, truculenti cui stiamo assistendo dal 7 ottobre. E le prospettive sono terribili, financo che, a parte il ministro israeliano che ha evocato l'uso dell'atomica e che è stato sospeso per alcune ore da Netanyahu, perché pare che sia già tornato al suo posto, quindi preso un po' di fondelli tutti. La notizia è già sparita dai media, no? Non se ne parla più. Questo ha detto di sarà bomba atomica a Gaza. No, vabbè, ma sei sbagliato. È una persona così che ha una buttata.
Dire.
Tipo, non so, l'hanno derubricato ad Antonio Razzi. Ne ha
Ecco, sì.
detta una delle sue e basta, finisce là, tanto lo sappiamo che le dice. Cioè, più inquietante è disegni che verrebbero attribuiti a Israele che comportano lo spopolamento di Gaza, se non altro della parte nord, e le pressioni in cui l'Egitto sarebbe sottoposto per accettare diverse centinaia di migliaia di palestinesi. Naturalmente questa richiesta è confezionata come una iniziativa umanitaria per sottrarre i palestinesi al massacro in corso a Gaza, ma perché finché noi non finiamo di distruggere Hamas non vi spostate un attimo nel Sinai? E appunto poi dopo io sarei pronto a firmare domani e a scommettere che chiunque si muove nel Sinai non tornerà mai più a Gaza.
Come il 48, insomma, di fatto, come hanno chiamato la Nakba 2.0, ma tutto questo è possibile che sia nato, cioè che sia qualcosa venuto in mente e messo in pratica adesso o prima Israele? Cioè, nel senso, si stanno muovendo secondo un piano, ci sono delle, come dire, delle linee che stanno seguendo, perché mi sembra tutto molto, molto così veemente, molto concitato, molto crudele, spietato, però non vedo un punto d'arrivo, cioè quando si fermerà tutto questo?
Ah, e diciamo che sicuramente nella compagine di governo israeliano, che adesso è una compagine nazionale, ci sono delle forze che, devo dire, anzi, io non è che applaudo a quello che dicono, ma almeno gli riconosco la sincerità del fatto che le cose almeno te le dicono.
Lo dicevano anche prima, in effetti loro sì, è vero.
Prima che i palestinesi se ne devono andare dai territori e questi territori devono essere annessi. Quindi Ben Gvir, Smotrich, questi esponenti politici, ministri del governo di Netanyahu, queste cose le hanno dette sempre pubblicamente, gliene va dato atto di questo, non merito, ma almeno atto, del dire noi abbiamo la nostra visione, per voi qui non c'è posto, andate. E la cosa raccapricciante di tutto questo è che suscita rabbia. È che quando queste dichiarazioni venivano fatte negli anni scorsi, silenzio assordante degli Stati Uniti, dell'Europa, cioè basta che un qualsiasi sfessato, fessacchiotto di ministro del governo di Orban o del governo polacco dica una qualcosa, o del governo italiano, perché dell'attuale governo italiano, dica una qualcosa che c'è una levata di scudi oltraggiata da Bruxelles e dalle principali capitali europee. Quando poi sono due o tre ministri israeliani a dire delle cose che hanno a che fare con incitamento all'odio, genocidio, pulizia etnica, crimini di guerra, tutti zitti, salvo poi uscire fuori scioccati quando un gruppo di terroristi come quelli di Hamas se ne escono fuori e compiono l'efferato massacro del 7 ottobre. Improvvisamente si svegliano. Insomma, il contesto va sempre tenuto presente, cosa che non avviene. Devo dire, l'unica frase di un certo rilievo l'ho sentita qualche giorno fa in un'intervista pubblica di Barack Obama, che credo veniva resa completa oggi, veniva distribuita, in cui ha fatto un discorso che, articolato, probabilmente in America l'avranno capito se no 600-700 mila persone, non di più. Perché era articolato, guardava al contesto e cercava di spiegare che, sia pure in modo un po' contorto, perché anche lui deve stare attento a quello che dice, che il contesto storico è importante per ricostruire le ragioni degli eventi e per provare, come dire, a dare una spiegazione, e laddove la spiegazione è condivisa, si arriva meglio ad una soluzione. Questo l'ho sentito dire solo da Obama. Anche Bernie Sanders, la sinistra,
Sì.
sono stati abbastanza deludenti negli ultimi mesi, tranne poi adesso di fronte all'ecatombe di, come dire, al cimitero di bambini, come l'ha chiamato credo Guterres di Gaza, anche loro dopo non poche ambiguità, incluso Bernie Sanders e anche in alcuni casi Alexandra Ocasio-Cortez, stanno adesso uscendo fuori dicendo qualcosa di un po' più pesante, insomma. Quindi c'è una profonda scissione dentro il Partito Democratico americano che non so poi come, che effetto avrà le prossime elezioni.
Hillary Clinton invece è stata chiarissima, ha detto chi vuole la il cessate il fuoco non conosce Hamas perché in questo modo si riorganizzerebbe, quindi è impossibile oggi, come dire, pensare a un cessate il fuoco.
Attenzione, che se ci fosse il cessate il fuoco Hamas si riorganizzerebbe, è corretto ed è
Certo.
sostanzialmente vero. La domanda che uno deve porsi, ma perché Hamas si riorganizza? Con quale finalità? Allora, qui entriamo in un dibattito che è andato avanti per tantissimi anni, se effettivamente Hamas era intrinsecamente quella forza che voleva a tutti i costi la distruzione di Israele e doveva mantenere questa posizione, chiamiamolo così, di bandiera, oppure all'interno dell'organizzazione ci sono sfumature diverse. Ora, io mi occupai molto di Hamas nelle mie precedenti incarnazioni. Ho avuto modo anche di incontrare diversi loro esponenti, se non altro in modo non ufficiale, perché non ero autorizzato a farlo, perché noi l'avevamo già messa nella lista delle organizzazioni terroristiche, credo a partire dal 2003, tranne poi che Hamas poi ha vinto le elezioni, quindi è cominciato ad esserci un problema di fondo, no? Che, infatti
Certo.
le elezioni poi in Palestina non si sono più fatte, dal 2006 non si fanno più elezioni. Vabbè, quelli perché tutti stanno pensando al dopo Palestina, al dopo Hamas, al dopo Gaza, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di formule. C'è chi dice che Israele, e che questa è la formula che Netanyahu stasera, tra ieri e oggi, ha vagheggiato, come dire, noi dovremmo mantenere la sicurezza di Gaza per un po', e credo che in Gaza si potrebbe avviare ad sperimentare una situazione tipica simile a quella dell'area B dei territori occupati. I territori occupati della West Bank hanno tre diversi status, per chi non lo sa. C'è la cosiddetta area A, che è la maggior parte, ed è l'area esclusivamente sotto controllo israeliano, dove solo gli israeliani possono entrare, piena di posti di blocco, eccetera, dove ci sono gli insediamenti. C'è un'area B in cui vivono i palestinesi, ma la sicurezza è completamente nelle mani degli israeliani, e c'è poi un'area C, il 13% della West Bank, che è sotto l'autorità militare e amministrativa dell'autorità nazionale palestinese. Quindi questa formula ibrida in cui l'area B, da un punto di vista amministrativo, funziona l'autorità palestinese, ma la sicurezza è in mano agli israeliani, mentre l'area C, amministrazione e sicurezza, è tutta palestinese, che fa capo a Ramallah ad Abu Mazen. Ecco, se io dovessi, come dire, provare a fare l'esegesi di quello che Netanyahu ha detto, se ho capito bene, stanno provando a ipotizzare una situazione tipo l'area B, in cui di autorità palestinese non si capisce bene chi ci sarà, ma sicuramente ci saranno i palestinesi o quello che ne resta di loro sotto sicurezza israeliana. Se poi questo futuro di Gaza, questa zona, questa configurazione verrà applicata soltanto alla parte nord, quindi di Gaza, quella che Israele ha già tagliato a metà all'altezza delle grandi riserve acquifere del Wadi, che sono nel centro di Gaza, o ricomprenderà tutta la striscia, francamente non lo so, e nemmeno so per quanto tempo questa formula potrà andare avanti. Altre formule che dicono portiamo l'autorità nazionale palestinese di nuovo a Gaza possono provarci, ma certo la credibilità dell'autorità nazionale palestinese è
Appunto,
complicata. Io non so se poi arrivano questi a Gaza che sono da anni complici degli israeliani nella West Bank, se non altro nella repressione, perché l'unica cosa che funziona tra autorità nazionale palestinese e Israele è la cooperazione in materia di sicurezza, ma è una cooperazione finalizzata legittimamente, ovvio, a prevenire attentati dentro Israele che provengono dalla West Bank. Per tutto il resto, poi, insomma, voglio dire, l'Armenia palestinese è un'entità che ha fallito oppure è stata fatta fallire dagli israeliani, certo. Seconda, portarli di nuovo dentro Gaza, io non so se i cittadini di Gaza come li prendono, quelli come li potrebbero, nel migliore dei casi li chiamano collaborazionisti, però...
Ma a confronto una cosa del genere avrebbe impallidito la memoria di Petén o di Quisling in Norvegia, perché nel senso che tu rientri sui carri armati israeliani di fatto. Cioè...
Altra ipotesi che sento ventilare è quella di amministrazione fiduciaria. Amministrazione fiduciaria è una figura giuridica che risale all'era postcoloniale, un'amministrazione internazionale. Io devo trovare chi è quel pazzo. Stato o agenzia ONU che oggi si va a prendere ad assumere la responsabilità di mettersi ad amministrare Gaza, che è un cumulo, diciamo, che sarà praticamente un cumulo di macerie, in cui la striscia continuerà a essere sigillata da Israele per mare, per terra e per aria, ci sarà il blocco, e comunque in una situazione in cui c'hai una popolazione locale allo stremo, risentita, e con delle spese enormi, dei rischi enormi di sicurezza, e con comunque nessuna garanzia che Israele alla prima occasione, basta che vede qualcosa, prende e arriva e bombarda. Quindi veramente sono delle idee che, non so, forse qualche centro, qualche think tank occidentale può partorire come completamente distaccato dalla realtà.
Beh, anche la nostra Premier ha detto, a margine dell'incontro Unione Europea, ha detto che bisogna ridare più forza alla ANP. Sembrano delle uscite...
Guarda, Antonello, non hanno idea di che cosa stanno parlando, perché non hanno idea, non avendola frequentata, non avendola interagito, non essendo stati, non essendosi informati, che cosa è l'ANP, o in che cosa la NP si è trasformata nel corso degli anni. È stata quasi una cosa per consunzione, cioè gran parte dei loro quadri sono ricattati da Israele, alcuni sono minacciati da Israele, quindi effettivamente la cosa che ha sempre spaventato gli israeliani, ha sempre terrificato gli israeliani, e la minaccia che Abu Mazen non tanto tira fuori, sciolgo l'autorità nazionale palestinese. Allora a quel punto Israele avrebbe un enorme problema, perché praticamente gli mancano tutti più i punti di riferimento nel territorio. Se qualcuno ha tempo da perdere, raccomando, non so che questo è uno spot pubblicitario, ma c'è la visione della serie israeliana che si chiama Fauda, che viene proiettata su Netflix, perché alcune delle serie fanno vedere chiaramente questa intreccio e collusione che c'è tra lo Shin Bet israeliano e i servizi palestinesi nella Western Bank, in cui si vede che c'è uno scambio di favori, c'è quello che ha bisogno di un visto per la figlia per andare a studiare negli Stati Uniti e per uscire, quell'altro che ha un problema di salute e quindi si deve andare a operare in un ospedale israeliano. E quindi c'è tutta questa specie di gioco di favori, ricatti e situazioni che spiega chiaramente qual è la relazione che caratterizza Israele, infatti specie lo Shin Bet, e gli esponenti dell'autorità palestinese. Cioè quasi una specie di simbiosi morbosa di odio e amore, e che naturalmente non può essere, come dire, una soluzione per dare una governance credibile ai palestinesi. Perché, tra l'altro, sciogliere l'autorità nazionale palestinese implicherebbe che tutta una serie di rendite di posizione, stipendi, salari, privilegi, benefit, macchine, appartamenti, agevolazioni, verrebbero immediatamente meno. Quindi c'è una struttura corporativa che compone l'autorità nazionale palestinese che non ha nessun interesse a che questo avvenga. Adesso non vorrei fare, come dire, paragoni un po' irriverenti, ma insomma un po' come la corporazione dei tassisti a Roma. Se aumentano le licenze, per loro è un problema.
Certo.
Dirli, ecco, insomma, da questo punto di vista. Ecco, questa è un po' la situazione. Quindi soluzioni per il dopo Gaza, io so, io non vedo paesi arabi mettere i loro uomini sul terreno, metteranno dei soldi, però nella misura in cui Hamas verrà sradicata da Gaza, si creerà un enorme vuoto di potere, perché pur con tutti i loro metodi efferatissimi, il loro anche terrore, soprattutto nei confronti dei collaborazionisti, una governance sgangherata a Gaza era più o meno assicurata in una specie di sinergica e così collaborazione tra le agenzie ONU, UNRWA e quant'altro e le autorità sul posto, l'autorità di fatto sul posto che era Hamas. Nella misura in cui Hamas verrà, rimossa dalla striscia, il mio timore è che Gaza possa diventare una terra di nessuno, in cui gang criminali, potrebbe diventare una specie di grande Libia, piccola Libia, in cui gang criminali, piccoli gruppi di miliziani che una volta combattevano per Hamas, adesso si mettono soltanto a fare affari, contrabbando, cosa che già facevano comunque, creando dei piccoli feudi in vari campi ipocriti, creando una situazione del tutto ingovernabile. Una situazione che peraltro da un punto di vista israeliano potrebbe essere anche accettabile, perché nella misura in cui non c'è più Hamas, queste persone saranno prevalentemente dedicate a taglieggiare non so di cosa, perché non hanno più niente gli abitanti di Gaza, e se non altro non costituiranno una minaccia per Israele, quindi tanto peggio tanto meglio alla fine.
Tra l'altro qui Dawood dice appunto, ma è logico pensare che la resistenza palestinese possa essere cancellata con tutti i morti innocenti che ci sono stati, aggiunge pure, cioè dice, senza alcuna soluzione politica, cioè ci può essere una mera soluzione militare di forza?
Ne parlano di Israele, ne parla da una vita, finora non è mai riuscita ad imporre. La resistenza non è un'entità, è un'idea, è un anelito, è un'aspirazione, è qualcosa che viene fuori dal cuore delle persone. Quindi i bambini di 7-8 anni che sono estratti oggi dalle macerie e che hanno visto il fratellino accanto a loro morire sotto le macerie, quelli non è che diventeranno degli ingegneri e andranno a studiare da qualche parte. Sarà la prossima nuova manovalanza del terrorismo.
Andarlo a spiegare... Quello che diceva Sharon nell'82, dopo aver cacciato l'OLP dal Libano, diceva: in questo modo finalmente abbiamo sconfitto il terrorismo palestinese e arriveremo a stare tranquilli, arriveremo alla pace. E i fatti hanno dimostrato, come dire,
esatto contrario.
Cioè non...
Però i suoi hanno lasciato Beirut andando in Tunisia. E poi dopo c'è stata l'intifada nei territori, però, qualche anno dopo.
E 87, quindi 5 anni dopo.
Israele, il problema può essere risolto soltanto in un modo. Iniziano con lo svuotare la striscia di Gaza, mandando tutti in Egitto, o meglio, torcendo il braccio all'Egitto, che sta in una situazione debitoria molto forte, e quindi costringendolo ad accettare 2.2-2.3 milioni di abitanti che si stabiliranno nel Sinai in delle gigantesche tendopoli, e quindi Gaza verrà spopolata e diventerà un poligono di tiro, che ne so, una grande centrale solare per Israele, non ho idea di cosa possa diventare Gaza, e lì un problema è risolto, nel senso che diventerà un mega cuscinetto, ecco. Però poi la stessa cosa tu la devi fare nella West Bank, mandando via, e non so quanti milioni sono adesso nella West Bank i palestinesi, e cacciarli tutti in Giordania. E poi arriverà anche il momento degli israeliani arabi, quindi gli arabi con passaporto e cittadinanza israeliana, che o continueranno a stare tranquilli come sono più o meno sempre tranne qualche anno fa, e quindi alla fine il problema è risolto. Ma significa, non è una soluzione politica, è una soluzione geografica al problema, che implica una pulizia etnica. Se l'Europa e gli Stati Uniti la fanno passare,
Andrà così.
andrà così.
Allora, venerdì scorso c'è stato anche, diciamo, anche lui ci ha messo un pochino a parlare, parlo di Nasrallah. Prima la von der Leyen ci ha messo un mesetto per dire qualcosa. Non è che poi Nasrallah si sia precipitato, insomma, come dire, a intervenire. Qualcuno ha detto che in realtà sia stato un discorso in cui ha gettato acqua sul fuoco, cioè, diciamo, un po' raffreddato insomma, per quanto possibile, la situazione, sostenendo il 7 ottobre è un'operazione interamente dei palestinesi, quindi di Hamas, noi non c'entriamo nulla, sono in grado di, come dire, di combattere da soli, però ha detto anche qualche altra cosa, che cioè mi sembra che si sia rivolto parecchio agli Stati Uniti più che a Israele. Tu come lo interpreti quel discorso, complessivamente?
Di Nasrallah, peraltro ne è stato annunciato un altro, credo l'11 novembre, se non vado errato, di discorso, un secondo discorso di Nasrallah. È un discorso, sì, non è che mi ci sono ritrovato molto, nel senso, non che volessi dire cose che facessero piacere a me, nel senso che ha un po' deluso le aspettative di quelli che si aspettavano il grande proclama, eccetera. Ora, anche se in realtà poi tutta una serie di moniti lui li ha lanciati, è molto difficile per noi decifrare le deliberazioni e le considerazioni interne nella leadership di Hezbollah, che ha una sua struttura molto molto chiusa, che delibera in modo molto molto segreto. Non dimentichiamo che il Libano è un paese che ha enormi problemi. E quindi lui non è che poteva in qualche modo lanciare il paese in un conflitto con Israele come è avvenuto nel 2006, perché anche il Libano è a un punto di rottura. È vero che questo punto di rottura noi lo stiamo vedendo da anni e poi non mai, come dire, mai, non c'è mai la deflagrazione, però questa è una considerazione. L'altra è che ci sono tutta una serie che noi non sappiamo. Oggi Yoram Eiland, che è uno dei più grandi strateghi israeliani, ha detto che a quanto risulta lui, militarmente Hamas è stata intaccata molto poco ed è pronta ad altri 6 mesi di combattimento. Io non so da quali dati lui abbia desunto queste considerazioni. Yoram Eiland è uno che, insomma, nell'establishment di sicurezza israeliano è uno che ha un valenza enorme, è stato consigliere per la sicurezza nazionale italiana per tantissimi anni, anche perché io, detto fra noi, dopo il 7 ottobre, sulle capacità previsionali e di intelligence israeliana, insomma, Natara, io ce la comincio a mettere, perché a me nessuno è ancora riuscito a spiegare com'è possibile che loro il 7 ottobre non si sono accorti di nulla. Poi quando inizia la guerra sono in grado di dirti che su ogni singolo bombardamento che loro stanno facendo siamo andati a colpire la casa di Tizio qua, la casa di Caio dall'altra parte, la casa di Sempronio. Ma scusa, se allora avevate tutte queste informazioni, mi spiegate con tutte queste informazioni come avete fatto a farvi prendere di sorpresa il 7 ottobre? E il semplice sollevare una domanda del genere ti fa, come dire, finire nel cerchio dei complottisti dell'inferno,
Ah, certo.
perché dice: ma come, vorresti forse dire che Israele se l'è fatto da solo? No, io non ho detto questo, mi sto soltanto chiedendo di avere una spiegazione tra una disponibilità di dati enorme a disposizione che Israele vanta per giustificare i bombardamenti che a noi appaiono più incomprensibili, perché leggevo oggi che credo che i pannelli solari di un ospedale di Gaza sono stati bombardati da Israele. A chi diceva: scusa, il pannello solare per definizione serve a dare energia elettrica a un ospedale. A che l'israeliano poi: sì, ma no, ma sotto quell'ospedale c'è stata l'unità di Hamas, quindi il pannello solare dà l'energia elettrica sia all'ospedale ma anche a quelli di Hamas sotto. A che io dico, arriva alla conclusione: ma quindi tu sai
Sai.
certo che ci sono quelli sotto l'ospedale? E per saperlo devi avere della gente sul posto che te lo riferisce. Com'è possibile che 6 mesi, un anno di preparazione di Hamas di questa offensiva a cura di Yahya Sinwar e Mohammed Deif, e tu con tutte le spie che c'hai dentro Gaza non sei riuscito ad avere un segnale di allarme di quello che stava per accadere? C'è qualcosa qui che non torna. Ma io non lo dico perché devo fare polemica con Israele, devo gettare la croce su Israele per dire che l'attacco se lo sono fatti da solo o hanno lasciato che ci fosse per avere la giustificazione per fare quello che stanno facendo, perché non la trovo, come dire, un'opzione sensata. Vorrei soltanto poter capire, cioè,
Delle due l'una, cioè o stai dicendo una cosa.
ho il bisogno di farmi delle domande. Io sa da 22 anni, siccome ero a New York l'11 settembre, vivevo a New York, io da 22 anni continuo a chiedermi, vabbè, le Torri Gemelle le abbiamo viste colpite, non ci piove, eccetera. L'edificio più sorvegliato del pianeta, il Pentagono, circondato da tutte le telecamere di questo mondo, in una città di New York piena di telecamere, qualcuno mi deve spiegare, ma come mai io non riesco ad avere un fotogramma di una stazione di servizio a 2 chilometri dal Pentagono che guardava sulla strada e non abbia visto passare un aeroplano che arrivava radente e andava a colpire il Pentagono? È mai possibile che non ci sia un fotogramma
Ah, beh, certo, ma io questo.
di sorveglianza intorno al Pentagono che sia andata? E lo continuo a chiedere, me lo continuo a chiedere. Allora, io ho fatto questa domanda da 22 anni e con questo non voglio dire, lo devo ripetere, gli americani si sono fatti l'attentato dell'11 settembre, perché è una cosa ridicola. Mi sto domandando, questa enorme disponibilità di informazioni Israele su Gaza, come mai è stata usata così male? Ecco, diciamo così. Ecco.
Certo. Tra l'altro, qui Daoud dice una cosa che mi interessa. Secondo me l'operazione di terra non può mai avere successo, è come l'America che pensava di conquistare via terra l'Afghanistan. Certo, diversa la situazione.
È un po' diverso il terreno, è un po' diversa la situazione, perché praticamente gli Stati Uniti in Afghanistan, i confini dell'Afghanistan erano molto più lunghi, molto più complessi, molto più porosi. E il confine di Gaza, stiamo parlando di 52 km di confine terrestre, un confine navale sigillato dalla Marina israeliana, non ci sono aerei che atterrano a Gaza, quindi diciamo è un confine molto molto meglio controllabile, ciononostante
Ah, certo, non è stato.
ottobre, perché il 7 ottobre è vero che gli israeliani avevano sguarnito completamente di 3 brigate che devono essere lungo i 52 km del confine terrestre di Gaza, ce n'era una sola, quindi invece di essere 2.400 uomini ce n'erano solo 800, perché erano stati impiegati altrove, come abbiamo spiegato la volta scorsa, per come dire, andare a proteggere i coloni che facevano tutta una serie di angherie contro i palestinesi nella West Bank. Però diciamo, la morfologia dell'Afghanistan, i confini dell'Afghanistan non possono essere paragonati a quelli di Gaza. Naturalmente, questa forse è la volta in cui Israele sta andando dentro Gaza nel modo più capillare da quando se n'è andata nel 2005, perché nel 2014 alla fine Israele è entrata per pochi chilometri. Qui, a quanto ci si dice, sono arrivati al centro di Gaza. Adesso poi quanto ci rimarranno, come ci rimarranno e con quante perdite, io questo non lo so.
In questi giorni, andiamo anche verso la conclusione, così insomma ti liberiamo anche. Ma allora, ci sono due cose che volevo chiederti. Una è che mi sembra che la questione degli ostaggi sia stata assolutamente marginale in tutto questo, in questo mese. Cioè, se potevamo pensare che quantomeno fosse una materia di scambio, cioè una moneta di scambio, no, per Hamas, per la liberazione dei prigionieri palestinesi, per lo scambio anche dei cadaveri, di 150 cadaveri di Hamas che Israele tuttora ha. Però mi sembra che forse, non mi sembra che da parte del governo israeliano ci sia una grandissima attenzione per come dire, la sicurezza, la
Qui
salvaguardia di questo.
sta prevalendo la direttiva cosiddetta direttiva Hannibal, che gli israeliani hanno adattato in un modo così informale tempo fa, Gli israeliani non vogliono più vivere il trauma che hanno vissuto dal 2006 al 2011, ovvero i 5 anni in cui il soldato Gilad Shalit è stato prigioniero di Hamas, la cui famiglia, una famiglia, era stata in grado di creare una tale pressione sulle autorità israeliane, sostenuta dai media, quindi governo Olmert, governo... poi il governo Netanyahu, in sostanza, che alla fine aveva portato alla liberazione di oltre 1.000 palestinesi in cambio di Shalit. Segnalo che tra quei 1.000 palestinesi liberati c'era anche Yahya Sinwar, che è l'attuale capo di Hamas a Gaza, l'artefice dell'operazione, almeno l'artefice che ha pianificato, se non altro, tutta la... quello che comanda a Gaza, Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas, in realtà non conta più nulla, è stato mandato a Doha e lì sta chi comanda a Gaza, Yahya Sinwar, e il capo delle brigate Sedina al-Qassem, Mohammed Deif, che ha pianificato l'operazione. Quindi gli israeliani, quando dicono non vogliono ripercorrere questa circostanza, è perché sono rimasti molto scottati dalla vicenda del 2011, quando appunto alcuni degli attuali capi di Hamas sono stati rilasciati in cambio di Shalit. E quindi adesso di ostaggi Hamas ne ha un numero, adesso non so quanti sono quelli che sono già morti, insomma 60 morti sotto i bombardamenti, però la direttiva Hannibal prevede che se un israeliano viene rapito da Hamas, sia civile o sia civile che militare, non ci deve, cioè si bombarda tutto e loro cinicamente oppure comprensibilmente, non lo so, preferiscono che l'ostaggio muoia rispetto a un trauma che si protrarrebbe per 5 anni, che poi metterebbe all'angolo il governo di Israele, costringendolo a una trattativa in cui dovrebbe rilasciare un numero di palestinesi, certo, tra i quali i terroristi, e che poi questi comincerebbero a fare gli attentati contro Israele. Quindi è un discorso molto delicato. Anche se in Israele le immagini degli ostaggi che Hamas rilascia deliberatamente e ben confezionati, in cui questi lanciano degli strali contro Netanyahu, hanno un impatto, ecco. Hanno un impatto perché una società relativamente piccola come Israele, 240 ostaggi con tutte le ramificazioni familiari, hanno determinato, sono tanti con tutte le potenziali implicazioni del caso. C'è un governo di centrodestra in questo momento, che probabilmente è molto meno sensibile a questa vicenda, perché loro contano sul fatto che noi saremo quelli che sradicheremo Hamas una volta per tutti, e quindi se la posta in palio è sradicare Hamas, lo sradicamento di Hamas va al bene dei 240 ostaggi. Cioè, Israele è un dilemma che chiaramente non auguro a nessuno. Se distruggono Hamas perdono gli ostaggi. Se non vogliono perdere gli ostaggi, Hamas deve rimanere in piedi, perché diventa l'interlocutore con il quale si sarebbero chiamati a dover negoziare. E poi è tutto quello. Quindi è difficile per Israele prendere una decisione del genere. A me sembra che la decisione sia stata invece già presa e che si va avanti con l'attacco, costi quel che costi. E poi si vedrà.
È la fine questa di qualsiasi ipotesi dei due stati?
Non so, sai, quando nel 73 ci fu l'invasione, la guerra dello Yom Kippur, in realtà sembrava l'ennesima guerra, eppure di lì a poco si avviò un percorso che se non altro portò agli accordi di Camp David. Però all'epoca si trattava del Sinai, sul quale Israele non aveva, come dire, un sentimento storico di appartenenza alle radici del popolo ebraico. Il Sinai nell'immaginario ebraico è un posto di passaggio. Sì, è il luogo dove vennero date le tavole della legge a Mosè, anche se poi da recenti scoperte archeologiche sappiamo che il monte Sinai, dove esiste, dove sarebbero state date le tavole della legge, in realtà da ricerche archeologiche è un posto, è una specie di collina vicino all'attuale confine israeliano con l'Egitto, molto a ridosso. Insomma, non è la Giudea, la Samaria, come la chiamano, con la culla dell'ebraismo in qualche modo. C'è un attaccamento storico, archeologico ben diverso. Quindi magari lì l'accordo di pace fu possibile. La Cisgiordania e Gerusalemme Est sono due realtà, posizioni molto molto diverse. Io credo ancora in una soluzione dei due stati, non perché ci credo, perché è la soluzione migliore, ma perché è quella che a me appare più logica. E più il fossato tra israeliani e palestinesi si allarga di odio che si sta determinando, e più la soluzione dei due stati sembra l'unica alternativa percorribile in mezzo a questo mare di odio. Chiunque parli di un unico stato con pari diritti, credo che stia delineando qualcosa che possa determinare una perenne situazione nordirlandese, cattolici e protestanti. Lì sono riusciti alla fine a venirne a capo, ma e lì qualcuno potrebbe benissimo dire: se ne sono venuti a capo gli irlandesi nell'Irlanda del Nord dopo 500 anni di occupazione inglese, di angherie inglese ai danni degli irlandesi, perché non dovrebbero riuscirci israeliani e palestinesi, che sono soltanto a 50 e passa anni? La domanda: ma come fanno se non c'è più continuità territoriale? E vabbè, questa è la cosa del Bantustan. La nozione israeliana di Stato palestinese è un Bantustan. Loro lo hanno concepito. Qualcuno ha detto il giardino zoologico, no? Il giardino zoologico è tutta una serie di viali, poi ci stanno le gabbie. Le gabbie sarebbero le enclave palestinesi in cui possono passare solo da una strada, andare solo in un'altra strada, gli è proibito andare in una terza strada. E gli israeliani, alcuni di loro con quale ebbe a che fare in passato, dissero: questa è la nostra concezione dello Stato palestinese, questo è come noi. Poi voi occidentali lo volete chiamare Stato? Chiamatelo, sappiamo tutti che è un Bantustan, ma se voi occidentali lo volete chiamare Stato, fate pure, a noi non interessa.
Te vorrei chiudere con richiamandoti la cosa che tu mi hai detto di ricordarti alla fine, cioè parlando dell'aspetto giuridico del diritto all'autodifesa di Israele.
Allora, questo è un campo minato, perché una delle dichiarazioni più ascoltate in questi quattro tragiche settimane è il diritto di Israele all'autodifesa. Sacrosanto, non si discute. Da un punto di vista prettamente giuridico, il diritto all'autodifesa è stato, come dire, codificato con la Carta delle Nazioni Unite, l'articolo 51, eccetera, eccetera, eccetera. E naturalmente è stato codificato in un'epoca in cui le minacce erano tra stati e stati, cioè se uno stato attaccava un altro stato. Qui siamo in una situazione in cui c'è un gruppo di persone che attacca uno stato. Ma a prescindere da questo, c'è ormai una giurisprudenza abbastanza consolidata che sostiene che uno Stato occupante, nella fattispecie Israele, ai sensi delle varie convenzioni internazionali, inclusa la Quarta Convenzione di Ginevra, non può invocare il diritto all'autodifesa se viene attaccato dall'occupato. E questa è una classica situazione in cui noi ci siamo a confrontare. O perlomeno il diritto israeliano all'autodifesa va contestualizzato e in qualche modo mediato, compresso, usiamo le formule che vogliamo, perché Israele, in quanto paese che occupa, potenza occupante, ormai sancito da migliaia di pronunciamenti delle Nazioni Unite e sentenze della Corte Internazionale di Giustizia, in quanto occupante, è dalla parte del torto. E se tu sei una potenza occupante, l'occupato ha diritto ad opporsi utilizzando la lotta armata contro l'occupato, contro l'occupante. Dal momento che Israele è potenza occupante, chi sostiene che Israele si era ritirato da Gaza nel 2005, quindi non c'erano più le truppe di Israele all'interno della striscia? Dice fattualmente una cosa corretta, ma da un punto di vista giuridico non è così. Ovvero, sempre secondo la giurisprudenza consolidata, lo status di occupazione di Gaza da parte di Israele non è mai venuto meno, in quanto tutti i confini di Gaza sono controllati da Israele, che esercita un blocco sulla striscia e che decide chi e cosa entra ed esce da Gaza, in quanto lo spazio aereo di Gaza è controllato da Israele, le acque territoriali di Gaza sono controllate da Israele, i valichi terrestri sono controllati da Israele, fatta eccezione per il valico di Rafah, che è controllato dall'Egitto, ma al 90%, 95% Gaza è sigillate. Quindi lo status di occupazione della striscia non viene meno soltanto con il ritiro delle truppe israeliane all'interno della striscia, ma con la consentire a che questa enclave, che potrebbe poi assumere una sua fisionomia giuridica statuale di qualunque sia l'entità, abbia una sua autonoma libertà nel poter, come dire, mandare i propri pescatori a pescare a 20 miglia dalla costa e non a 3 miglia come Israele impone adesso. Potrebbe avere un traffico portuale con delle navi che entrano nel porto di Gaza e escono dal porto di Gaza senza essere condizionate da Israele, avere un proprio aeroporto in cui atterrano i propri aerei. Tutto questo non c'è. Quindi, secondo la giurisprudenza consolidata, lo status di occupazione di Gaza non è mai venuto meno dal punto di vista giuridico.
Questo andrebbe spiegato a molti nostri giornalisti che invece. Però vabbè, lo so. Ne
Non
abbiamo
all'aspetto
parlato anche prima.
visivo, non ci stanno più gli israeliani, però in realtà la striscia dal 2000, da quando Israele si è ritirato, credo c'è stato un brevissimo periodo in cui forse non era oggetto di blocco, da quando Hamas ha preso il sopravvento. Adesso io su questo non so essere preciso se lo status di occupazione è brevemente cessato dal 2005 al 2007. Questo andrebbe verificato, ma insomma la sostanza adesso non
Non
cambia.
cambia, certo.
E questo ovviamente, diritto all'autodifesa, sì, Israele viene attaccato, diritto all'autodifesa dell'Ucraina, sacrosanto, è stata invasa dalla Russia, quindi ai sensi dell'articolo 51 della Carta dell'ONU ha diritto a non solo a opporsi alla Russia, ma ha diritto anche ad attaccare all'interno del territorio russo. Israele non è che può invocare il diritto alla difesa. Se Israele non fosse potenza occupante, il diritto all'autodifesa di Israele sarebbe sacrosanto.
Certo.
Poi in realtà Israele se ne fotte il diritto all'autodifesa, se
No,
lo esercita come vuole. Io ne facevo soltanto una questione.
ma è giusto, è interessante pure per capirlo. Abbiamo tempo per due domande del pubblico?
Sì.
Brevi. Due sono di Andrea. Vabbè, te le faccio, le giro. Potremo mai vedere Netanyahu incriminato per crimini di guerra dalla Corte dell'Aia come Putin? A parte che anche Putin. Vabbè, prego, prego, ti lascio rispondere.
Allora, io allo stato attuale non so se nei confronti di Putin è stato avviato un procedimento formale della Corte, perché qui abbiamo due problemi. Né Russia né Israele fanno parte, hanno firmato lo statuto della Corte Penale Internazionale, quindi teoricamente non sarebbero soggetti alla giurisdizione della Corte. Che poi la Corte voglia fare una forzatura e comunque sottoporli a una specie di processo che sarebbe più simbolico che sostanziale, facciano pure, ma io sono pronto a scommettere che se uno dei due processi deve andare avanti, andrà avanti quello contro Putin e non quello contro Netanyahu.
un'altra domanda diceva appunto, questa è più di questione forse strategico-militare da parte di Israele, cioè perché Soleimani e altri sono stati eliminati con operazioni mirate e non fanno queste operazioni con i capi di Hamas che sono in Qatar o in Libano? Sono in Libano, non lo so.
Beh, capi di Hamas in Libano
Libano.
risulta. E Qatar, e perché non li fanno in Qatar? È perché fino all'altro giorno il Qatar è un paese partner di Israele. È stato Israele che ha chiesto al Qatar di dare tutti i fondi per mandare avanti la striscia di Gaza. E lo stesso Netanyahu li ha richiesti.
Esatto.
E se poi naturalmente gli israeliani devono andare a parlare con qualcuno di Hamas, i canali sono due. Uno è l'Egitto, in cui lì pure lì c'è una situazione non proprio chiarissima, e l'altro canale sono i qatarini. Quindi cosa fanno? Gli israeliani fanno un omicidio mirato dentro il Qatar e poi vanno dai qatarini. Che ci date una mano con quelli di Hamas? I qatarini potrebbero anche mandarli a quel paese, insomma, ecco.
Facile, immagino. Tra l'altro, in quello che dicevi prima, no, dell'uscita del ministro israeliano sulla bomba atomica, è di fatto forse la prima volta che Israele, in modo diciamo ufficiale, anche se non era proprio dichiarazione ufficiale, ma comunque detta da un ministro, ammette di avere l'atomica. Giustamente, Davud dice: ma la IE in questi casi dove sta?
La IEA, c'è un board dei governatori della IEA in cui naturalmente l'organizzazione non è autorizzata. Cioè, la questione dell'ordigno nucleare di Hamas, di Hamas, Dio ne scampi, di Israele è una questione tabù, è radioattiva. Parliamo di ordigno, e qui è veramente radioattiva, non se ne deve parlare, non se ne può parlare. Chiunque. Israele ha mantenuto sempre questa sua politica ambigua, e naturalmente è uscito fuori questo imbecille di ministro che invece ha rivelato il segreto di Pulcinella, che tutti sanno, ma Israele continua a mantenere questa situazione. Io azzardo in prospettiva, una delle cose che potrebbe accadere se Israele andrà fino in fondo a Gaza contro Hamas, e che l'Iran potrebbe rompere gli indugi sull'ordigno nucleare e procedere alla militarizzazione, cioè
Passaggio, diciamo, al diciamo, nucleare militare. D'altra parte, anche come deterrente, visto che se a quel punto, come dire, questa è la situazione, sarebbe anche comprensibile da un punto di vista politico. Anche se su questo aspetto, cioè, quello che ho sentito, mi è sembrato anche l'Iran molto frenare, cercare di frenare un po' in questo contesto, come dire, un po' sulla scia di Nasrallah, anzi, il contrario, Nasrallah sulla scia dell'Iran, probabilmente.
Guarda, il sillogismo che viene fatto, insomma, l'associazione che viene fatta con Hezbollah, che prende gli ordini di Teheran, è un'enorme ipersemplificazione che viene fatta da menti deboli o menti che non hanno studiato. In realtà è un rapporto molto più complesso quello che c'è tra Teheran, l'Iran e Hezbollah. È un rapporto di stima reciproca, e ti posso dire che a Teheran, nei circoli del potere alti, il giudizio di Hassan Nasrallah è tenuto in altissima considerazione. Vige, provo a fare un'associazione così stiracchiata, vige tra l'Iran e Hezbollah lo stesso rapporto così complesso, un po' ambiguo, che non si sa chi influenza chi, che esiste tra gli Stati Uniti e Israele. Come noi abbiamo visto negli ultimi anni, che la capacità, la moral suasion, come si dice in inglese, americana nei confronti di Israele non esiste, e è più facile che Israele influenza gli Stati Uniti che il
Che
contrario.
cos'è?
Questo l'abbiamo visto negli ultimi anni, al punto che Bibi Netanyahu viene considerato uno dei più efficaci attivisti del Partito Repubblicano Americano. Di questi tempi è più facile per Netanyahu correre alle elezioni presidenziali americane e vincere in America che correre in quelle israeliane. Ecco, diciamo che tra Nasrallah e Hezbollah e l'Iran c'è un rapporto molto più impenetrabile, molto più chiuso, molto per noi difficile da decifrare, da decrittare, però abbastanza simile a questo, e che quindi non è automaticamente che Teheran alza il telefono e ordina a
Nasrallah. Certo.
Queste sono le classiche ipersemplificazioni di studiosi pigri che beccano le veline del Washington Institute of Near East Policy e la spacciano per, come dire,
per verità assoluta. D'altra parte, e si fa sempre, come dire, in funzione anti-iraniana, no? Cioè, per dire che comanda tutto l'Iran, e poi il senso
che quindi
è così. Allora, noi intanto ti ringraziamo. Io invito tutti a seguire Marco Carnellos sui social, anche per vedere sia i suoi commenti sia le pubblicazioni. Io metto qui il, adesso si chiama X, sono abituato a chiamarlo Twitter, però si chiama X adesso, e quindi mettiamo, questo è l'account da seguire. Noi, come, scusami?
No, non ho detto nulla.
Ah, scusami, no, ritorno. E no, grazie per questo tempo che ci hai dato, e cerchiamo, sì, tutti di non farci venire l'ulcera anche a sentire certe cose anche mostruose che vengono dette in questi giorni, perché lo sono davvero. E io ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, che sono tantissime anche stasera. Ci salutiamo tra un attimo, speriamo, come dire, insomma, come dire, sarebbe bello commentare ogni tanto anche qualcosa che magari va, non lo so, ma non so come, a questo punto non so nemmeno quale potrebbe essere una soluzione o una fine non disastrosa di questa storia, perché è davvero una cosa che sembra non finire mai.
Quello è già disastrosa, proviamo a evitare che sia catastrofica, diciamo così.
Mettiamola così, anche perché oramai, appunto, abbiamo sdoganato, come si dice adesso, come va di moda dire, anche l'atomica, mentre una volta era quello, si diceva l'atomica, adesso tra l'Ucraina e il e adesso Gaza, anche quello se ne parla come non se ne è mai parlato, credo, oramai da, non so, forse dai tempi della Corea, probabilmente i politici non facevano quest'uso così disinvolto, spregiudicato, non lo so. Va bene, grazie ancora Marco Carnellos, grazie a tutti per essere
stati in ascolto pazientemente.
Molti saranno, ricordo sempre che potete poi rivederlo, chi si è aggiunto alla fine, ci sarà podcast anche tra una mezz'oretta, cercherò di caricarlo. Ci salutiamo noi tra un secondo. Grazie a tutti, noi ci vediamo venerdì con Dawood in collegamento da Teheran, sempre VPN permettendo. Buona serata.
Grazie.
I'm